Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Buonasera a tutti. 23ª domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Una domanda un po' difficile questa sera e cercheremo di capire quello che vuole dire Gesù nel testo al di là poi della legislazione civile e canonica. La troviamo questa domanda in Marco 10, 1-12. Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli l'ammaestrava, come era solito fare. E avvicinatisi dei farisei per metterlo alla prova, per tentarlo, gli domandarono: è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Questa è la domanda. Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla. Deuteronomio 24, 1-3. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione, Dio li creò maschio e femmina. Genesi 1,27. E per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una carne sola. Genesi 2,24. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Rientrati in casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento ed egli disse: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. Se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. Questa è la domanda di Gesù e il passo dove si trova questa domanda. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Queste parole che ci vengono dalla bocca di Gesù servono da secoli alla Chiesa per giustificare la sua giurisdizione sui problemi che riguardano il matrimonio e la inducono a ritenere per sempre che ogni vincolo contratto fra l'uomo e donna nella forma di sacramento davanti a Dio non si possa sciogliere che con la morte. Questo lo mettiamo come base. Il codice di diritto canonico al numero 1141 dice: il matrimonio rato e consumato non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessun motivo tranne dalla morte. L'indissolubilità del matrimonio viene considerata caratteristica essenziale del matrimonio, canone 1056. La posizione della Chiesa d'Oriente, assimilando perfettamente la legislazione di Giustiniano, è stata da tempo immemorabile più tollerante su questo problema e lo è restata ancora oggi, intendendo la formula finché morte non vi separi, intendendo come morte la morte dell'amore e non dei due coniugi, questo in Oriente. In Occidente, Chiesa Latina, invece è prevalso il punto di Ambrogio che la morte non è dell'amore ma dei coniugi. Questo è quello che dice il codice di diritto canonico, è quello che è la legislazione e quindi per noi va bene. Questo è il codice e a questo ci atteniamo, preciso. Però, cosa intendeva Gesù in questo passo? Ecco, noi adesso cercherò di fare una proposta. È una lettura come proposta di quello che intendeva Gesù riguardo al matrimonio. Quindi andiamo oltre tutta la cortina della normativa giuridica e qui cerchiamo di capire cosa voleva dire Gesù. Perché il matrimonio veniva fatto dai genitori, venivano sposati il ragazzo a 14 anni e la donna a 12 anni. E generalmente la donna era proprietà del padre, con il matrimonio diventava proprietà del marito. E era consentito al tempo di Gesù rimandare indietro la moglie. E per qualsiasi motivo. E nel libro del Deuteronomio, nel Pentateuco, Deuteronomio 24:1, si dice: se egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso. Cosa è questo qualcosa di vergognoso? C'erano due correnti, una più rigorista e una più aperta. Allora, il Rabbi Shammai, che era più severo, diceva che in caso di adulterio, mentre Hillel diceva, intendeva che questo qualcosa di vergognoso poteva essere anche bruciare il pranzo. Se la donna bruciava il pranzo poteva essere rimandata, quindi questo qualcosa di vergognoso non si capiva bene, quindi poteva essere anche un capriccio dell'uomo che voleva sbarazzarsi della moglie, prendeva una scusa e la rimandava. Rimandar l'attenzione significava gettare in mezzo a una strada la donna, perché generalmente i genitori, la famiglia non la riprendeva. Gettata fuori dal marito, questa donna si trovava sulla strada e molte volte si trovava a mendicare oppure a morire di fame. Quindi qui Gesù vediamo che interviene in difesa della donna, perché era solo l'uomo che poteva ripudiare la moglie. Non il divorzio come lo intendiamo noi oggi, non era consentito a quel tempo. Alla donna non era consentito lasciare il marito, quindi Gesù interviene a protezione della donna. Ma anche per quanto riguarda l'adulterio, per Gesù, quando comincia l'adulterio? Gesù è chiaro in Matteo 5:28, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Perché Gesù non si lascia regolamentare da leggi, ma per Gesù interessa quello che c'è nel cuore. Ed è proprio la tutela della donna che Gesù cerca di guardare, difenderla dal capriccio maschile. E come cerca di risolvere questo problema Gesù? Gesù cerca di evitare il linguaggio della legge e quindi e in tutto quello che Gesù ha fatto nella sua predicazione, nella sua azione, e non ha mai, perché per risolvere questo problema Gesù poteva rifarsi ai grandi commentari che c'erano a quel tempo, ai grandi rabbini, ma Gesù non ha mai cercato di parlare il linguaggio della legge. E quindi e spiega che una cosa è avere le leggi e tutt'altra è avere il cuore. Qui Gesù parla chiaramente, afferma con molta durezza che le questioni della legge non possono regolare le questioni del cuore. Al contrario, le leggi vengono introdotte quando la trasparenza del cuore è talmente offuscata dall'angoscia di una persona che non osa più seguire se stessa, è nel cuore della persona che bisogna percepire quello che Dio vuole e quindi ascoltarlo. Ciascun individuo ha dentro il suo cuore questo sapere nascosto che non può essere regolamentato da nessuna norma giuridica. E vediamo che Gesù si ricollega alla scena della creazione, l'immagine dell'inizio al giardino della creazione. E quindi Gesù ci invita che come era all'inizio, prima di ogni norma, e quindi il matrimonio, Gesù ci ricorda che nasce così come lo ha pensato Dio, quando Adamo nel paradiso terrestre, anelando a un partner per il suo amore, e Adamo cerca qualcosa che gli faccia compagnia. Adesso c'è il cagnolino, c'è il gatto, c'è la tartaruga, c'è il criceto, il coniglio, adesso è entrato pure negli animali domestici. Ma quando Dio porta tutti gli animali da Adamo, Adamo non trovò nessuno che potesse colmare questo bisogno d'amore, che potesse colmare questo desiderio d'amore, e li rimandava tutti. Ecco che allora Dio manda il famoso torpore su Adamo, il famoso tardemà, gli apre il cuore, e da questa ferita del cuore, l'amore nasce sempre da una ferita del cuore, da questa ferita del cuore gli conduce una uoma, come la chiama donna, come la chiama Adamo, una uoma che è carne della sua carne, ma nello stesso tempo è diversa, è diverso da Adamo. E quindi all'inizio della creazione c'è questo incontrarsi dell'uomo e della donna, e maschio e femmina li creò, e quindi si entra in questa comunione. E si entra in questa comunione. Quindi il riferimento ad una legge non trova tanto fondamento quanto riportare. Il problema consiste in questo allora: ricondurre le persone al paradiso dell'amore, all'autentica volontà di Dio com'era all'inizio. Non c'è legislazione al mondo che possa sostituire questo, che è il compimento determinante di un'autentica cura di anime. Gesù ci dice che è l'amore, come esisteva nel paradiso, che porta, che crea questa unione, che crea questa unione fra di loro in Dio. Un amore del genere, ecco, non solo un uomo non può separarlo, ma non deve nemmeno, non ce la fa. Si possono rendere infelici gli amanti, si possono costringere ad ammalarsi e a soffrire, si può braccare fino alla morte. Vediamo che i romanzi, la letteratura, specialmente europea, è piena di cose di questo genere. L'amore, nel suo principio, non ha bisogno di leggi. E non ha bisogno di essere protetto da una legge. L'amore è far scendere il cielo sulla terra e entrare in questo spirito. I due saranno una carne sola. Non si intende nella consumazione biologica del matrimonio, è veramente riduttivo. Ma i due saranno una carne sola significa i due come persone, e quindi, se no, anche gli animali si accoppiano. Non è una questione di accoppiamento, ma è una questione di un progetto. L'amore ha bisogno di un progetto comune. Questo è quando i due saranno una carne sola, quando c'è un progetto comune e si porta avanti dall'inizio sino alla fine. Quindi bisogna chiedersi se c'è un progetto, se c'è un cammino insieme, se c'è una integrazione delle diversità e un camminare insieme. Non deve essere a tenere legato il mutuo, i figli o la società o la paura di fare e di essere considerati chissà che. E quindi Gesù ci invita a vivere questo amore, questo, e l'uomo lascerà suo padre e sua madre. Lasciare suo padre e sua madre significa lasciare modelli precostituiti e soprattutto tagliare quel cordone ombelicale che tiene legato l'uomo e la donna ai genitori. Che è una cosa buona, è una cosa buona, è l'affetto, la famiglia, ma significa che non devono essere più dei modelli di riferimento. Tutti i problemi delle persone derivano sempre dal rapporto con i genitori, un rapporto a volte malato, un rapporto che si protrae nel tempo, il voler dare l'autorità a qualcuno, al padre o alla madre, poi il padre e la madre muoiono e si dà l'autorità ad un altro punto di riferimento e l'uomo lascerà. Devi considerarti un essere unico e irripetibile e inventare la propria vita e inventare anche il proprio matrimonio. Il matrimonio, l'amore, le storie sono tutte uniche e irripetibili che non si possono copiare da nessuna parte. E allora l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due saranno una carne sola, non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Quando è che Dio ti unisce? Quando metti la firma su un registro, quando fai una festa, quando inviti tutti gli amici, quando fai un rito, tutte cose di cui c'è bisogno, perché noi siamo, non siamo angeli, siamo persone inserite in un contesto sociale, civile, religioso. Quindi sono tutte cose che sono necessarie, ma l'amore non è fondato su questo. Quando le due persone non separi l'uomo ciò che Dio ha unito, Dio ti unisce quando tu ami. Due persone che si amano sono unite da Dio, ecco perché non li puoi separare. Si dice a Palermo: quando i due si vogliono, i tre non ci possono. E quando due persone si vogliono bene, realizzano, hanno una forza intrinseca ed è in quel momento che vengono uniti. Perché Dio è amore. Attenzione, o theos agapestin. Non è un'unione sessuale, non è un'unione amicale, è un'unione divina. E in quel momento, quando tu ami l'altro, quando tu ami l'altra, di questo amore divino che c'è un progetto di eternità, l'amore è indissolubile. Noi diciamo che il matrimonio è indissolubile e va bene, non voglio creare, non voglio dire cose nuove, ma questa è una proposta, è l'amore che è indissolubile e quando tu ami, lì c'è Dio e l'amore viene da Dio, perché Dio è amore e se c'è amore, e se due persone si amano, lì dovrebbe esserci Dio, che se ne dica. Quindi non è tanto l'istituzione che fonda il matrimonio, ma è Dio, è l'amore stesso. Difatti in un matrimonio quello che i testimoni, cioè il matrimonio, il prete è soltanto un che fa il rito, ma i due protagonisti principali sono l'uomo e la donna, sono le due persone che si amano. Quindi il riferimento di Gesù è tornare sempre al cuore. Ed è bello che in ebraico, sono cose che ho detto tante altre volte, in ebraico, il verbo amore si dice ahab La prima e l'ultima, sapete che è tutto sono consonanti. La prima consonante fa riferimento all'uomo, l'ultima fa riferimento alla donna e nel mezzo c'è la H che è la consonante di Dio. E l'amore quindi è l'uomo, la donna è Dio, o l'uomo, Dio è la donna. E quindi in ogni amore c'è Dio. Amore, lo specifico di nuovo, non attrazione erotica, non, quello fa parte anche, la stagione degli accoppiamenti fanno parte anche dell'essere animale. E abbiamo una biologia, per carità, ma l'amore è qualcosa di più, cantava Battisti, del vino, del sesso che tu prendi e fai. L'amore è qualcosa di oltre, cui queste cose sono necessarie, sono importanti, ma non fondano l'amore. Ecco perché tanti matrimoni falliscono, perché molte volte si fondano sull'attrazione, sul cameratismo, su qualche cosa. Finito questo, ecco, se tu poi togli Dio, il matrimonio è divino. Se tu togli Dio, ab, e se togli la H, che è la consonante di Dio, c'è soltanto l'uomo e la donna, ma non si legge più ab, si legge esh, significa fuoco, passione. E c'è la passione fra l'uomo e la donna, c'è. E quindi la passione non ha riferimento a Dio, quella è una consumazione biologica. E il riferimento a Dio è quando ci metti l'H, quando l'amore va oltre i sensi, quando l'amore diventa progetto, quando l'amore diventa progettualità, quando l'amore è divino, e allora questo è l'amore indissolubile, questo è l'amore eterno e che conduce a Dio. Ecco perché è importante che i due sposi facciano un cammino insieme. Adesso il cammino insieme non significa andare ad un gruppo, si può anche non andare ad un gruppo, ma fare un cammino di fede, un cammino d'amore. A parte che quando tu fai veramente un cammino d'amore incontri Dio, perché Dio è amore, o Theos, Agape e Estin. Però può essere anche sclerocardia, quando poi l'amore si sclerotizza. E in questi casi cosa fare? Quello che ha fatto Dio. Dio ci ama e noi siamo la sua sposa. E cosa ha fatto? Dio si è scomodato, è venuto dai cieli, dall'eternità, non so, non c'è un luogo, una cosa. E ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Dio è l'amante mendicante che non si rassegna ad una separazione, che non si rassegna a perderci. Questo è l'amore. L'amore è quando tu ami una persona, e quindi ecco che vai oltre le infedeltà, oltre le ristrettezze, e oltre a volte la diversità di idee. Tu ami e basta, e cerchi di riconquistare sempre. L'amore è ricominciare ogni giorno. Questo intende Gesù. L'amore è un po' come diceva San Francesco d'Assisi, la perfetta Letizia. Quando è che tu ami una persona? Non quando tutto va bene. Quando tutto va bene, va bene. Tu ami una persona quando le cose vanno male. E come diceva San Francesco, non sono le conversioni, i regali, le ricchezze che ti fanno felice in amore, ma restare fedele all'amore nella notte, nel freddo, nel buio, continuare a bussare, e se tu non mi apri, io rimarrò dietro la tua porta, perché non so dove andare. Io mi sto giocando tutto con te, dice San Francesco. E questo è l'amore. Ecco perché ridurre l'amore, è questo quello che intendeva dire Gesù. L'abbiamo allargato, ciò non significa cambiare leggi o cose, ma l'amore è qualcosa di più e l'amore è difesa. Questo è quello che intende Gesù. Poi sappiamo che l'amore L'amore è indissolubile. Poi qualcuno fa sempre riferimento alle nozze di Cana. Gesù non ha celebrato nessun matrimonio. E le nozze di Cana non sono un matrimonio. Le nozze di Cana non ci sono gli sposi. C'è Gesù e c'è Maria, c'è questa festa. Ma le nozze di Cana sono un pretesto dell'evangelista Giovanni, racconta solo Giovanni, per fare il cambio dell'alleanza dall'acqua al vino, dalla legge all'amore, dal scritto alla legge dello spirito, questo. Quindi fare riferimento alla... E poi Gesù non ha mai celebrato matrimonio, non ha mai parlato di matrimonio e direi che non fa parte del suo messaggio. Quello che fa parte del suo messaggio è Gesù... E lo dice chiaramente, e mentre qui è soltanto in risposta a delle domande che fanno per far cadere Gesù in un trabocchetto, per tentarlo. Ma qui Gesù dice queste cose per difendere la donna che poteva essere gettata in mezzo alla strada, per difendere la donna e per... fondare, ecco, però ricordiamoci che Gesù è celibe, Gesù non si è sposato, anzi ha preso persone sposate, ricordiamoci di Pietro, ha preso persone sposate e le ha portate a fare un cammino nuovo, un cammino alternativo. Gesù più che di matrimonio ha parlato di castità. E ha parlato di rinuncia del matrimonio per il regno di Dio, e di non legarsi, rinuncia a fare figli, i famosi eunuco per il regno dei cieli, proprio perché Gesù intendeva anche di persone che si consacrassero totalmente alla missione del Vangelo. Questo di Gesù ha parlato. Ma di matrimonio, ecco, qui abbiamo... Poi sappiamo che nel Vangelo di Marco, che questo è il primo, non si separi, e poi c'è nel Vangelo di Matteo si parla tranne in caso di porneia, che sarebbe l'adulterio, ma porneia ha 12 significati, quindi c'è una casistica molto grande. E poi vediamo che ne parla anche Paolo nella lettera ai Corinzi, dice che gli sposi sono chiamati alla felicità, allo shalom. Se non ci riescono, si separino. E Gesù, molte volte noi usiamo questa parola per costringere le persone a restare insieme, ma su questo non ci sono dubbi. Gesù non voleva che le persone restassero insieme, odiandosi, litigando, non avendo più niente in comune, perché c'è scritto non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Qui significa adulterare la legge, adulterare la parola del Signore e usarla come pietra. Vi ricordate la famosa Gesù che scrive per terra con il dito quando tutti avevano in mano la pietra da lanciare alla donna adultera? Il Vangelo, la parola di Dio, non deve essere usata come pietra per tirarla, per uccidere qualcuno, ma deve essere usata per costruire. Quindi non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Due persone che si amano non li puoi separare, perché li ha uniti Dio e l'amore è più forte. Li puoi ammazzare, li puoi incatenare, li puoi dileggiare, quello che... E qui si aprirebbe una parentesi sull'amore alternativo, quando due persone si amano. Ma adesso c'è tanto, siamo proprio a caldo, ne ha parlato anche Papa Francesco ultimamente, quindi non è il caso di riprenderlo, non è in questa sede. Comunque l'amore va oltre i canoni stabiliti da una società o da un sentire comune. Comunque questo lo lasciamo così. Le domande, qui siamo nella preghiera del cuore e quindi adesso nella nostra riflessione, nel nostro sentire il cuore, lasciamo riecheggiare queste domande. Prima domanda: come vivo i miei rapporti d'amore? Li regolo attraverso la legge o ascoltando il mio cuore? L'amore, per viverlo, bisogna ascoltare il cuore giorno per giorno. Seconda domanda: lascerà suo padre e sua madre? Ho lasciato i modelli precedenti, inventando ex novo la mia vita amorosa, che non posso somigliare a nessuna. Io la mia storia la devo inventare giorno per giorno. I due saranno una carne sola. Lo intendo come consumazione biologica del matrimonio, oppure come unione personale di un progetto? Come lo vivo? Come vivo il mio rapporto d'amore con il partner e anche il rapporto d'amore che vivo in altre realtà? E questo progetto comune, anche una comunità che vive un rapporto d'amore. E al di là della diversità, a volte penso alla fraternità, famiglia Chevalier, anche alla diversità delle persone, di cultura, di estrazione sociale, ma quello che porta avanti è un progetto comune e delle idee comuni. Dobbiamo essere almeno d'accordo sulle linee guida di questo. Poi ognuno lo vive e siamo tutti unici e irripetibili, ma in ogni rapporto d'amore ci deve essere un progetto comune, linee comune. L'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto. Quando due persone sono congiunte da Dio? La razionalità può separare due persone che si amano? Separi l'uomo, pensiamo anche a Ish, la razionalità. E quinta domanda: Dio è amore, o Theos, Agape, Estin. Quando due persone si amano, Dio è coinvolto? Sono convinto che ogni amore viene da Dio. Sesta domanda: ogni volta che sono in crisi nel mio matrimonio, il rapporto, cerco di risolvere il problema con la razionalità o mi colloco nell'esperienza originaria, nel giardino della creazione? Questo non è importante, è importantissimo. Quando abbiamo un problema, cosa facciamo? Parliamone. Carità, parliamone. Va anche bene, cerchiamo di sviscerare dove è partita la nostra crisi e va bene, ma questo può essere soltanto un preliminare. In ogni rapporto che noi vogliamo salvare, dobbiamo ritornare all'esperienza originaria, al giardino della creazione. Perché mi sono innamorato di questo uomo? Perché mi sono innamorato di questa donna? Cosa ci unisce? Cosa ci unisce veramente? Cosa io sento per lui, per lei? Cosa c'è nel mio cuore? Al di là della ferita, perché poi la settima e ultima domanda è: faccio come Dio, superando ogni infedeltà e amando senza riserve? Nella coppia vale quello che ha detto Gesù riguardo alla Chiesa. Tu sei Pietro, tu sei testa dura, cocciuto Pietro, ma su questa roccia io costruirò la mia Chiesa, la mia Ecclesia. In ogni coppia, in ogni rapporto c'è qualcuno che è Pietro, c'è qualcuno che è cocciuto, testardo, un altro invece che è roccia, roccia sul quale costruire l'amore. E allora c'è da chiedersi, nel rapporto d'amore che io sto vivendo, io sono un cocciuto che va avanti lamentandomi, recriminando, oppure sono una roccia? Sono una roccia nel senso che io mi faccio garante di questo amore e lo porto avanti perché io ti amo, come dice Francesco. E io ti amo perché nella notte, nel freddo, nel buio, io continuo a bussare alla tua porta e non me ne vado. Non me ne vado perché ti amo, perché non so dove andare, perché io ho legato il mio cuore al tuo. Ecco l'indissolubilità dell'amore, che non è un perché io ho messo una firma. Se tu stai con una persona perché hai messo la firma su un registro, lascia perdere, lascia perdere. Viviamo una vita sola e ho visto che il mio pubblico è un pubblico che ormai ha superato Eneianta, quindi ci rimane quello che rimane. Viviamolo bene e soprattutto viviamolo bene. Allora, quello che in questa serata benedetta, dedicato all'amore, ecco, ritorniamo al cuore e facciamoci questa domanda. Ritorniamo all'esperienza originaria e lanciamoci in questa riparazione dell'amore, così come ha fatto Gesù, che si è scomodato dall'alto dei cieli e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Se amiamo una persona, al di là delle infedeltà, dei tradimenti che ci sono in ogni relazione, io credo, se non proprio fisici, ricordiamoci quello che ha detto Gesù. Io mi ricordo le mie animatrici al campo scuola, quando scherzando la sera diceva: hai visto quello? Farei un giro nel parco con lui. Boh. Era una maniera scherzosa, però. E tu hai commesso adulterio nel suo cuore quando guardi una donna per desiderarla. E allora qui non è esente, credo, nessuno. Quindi siamo tutti adulteri. E allora, visto che siamo tutti adulteri, mettiamo da parte ogni tradimento. Il vero tradimento è il tradimento al progetto. Il vero tradimento è il tradimento all'amore. È lì che forse è irrecuperabile, ma con Gesù tutto è recuperabile. Bene, questa è la catechesi e, come vi dicevo, è una proposta. E pur restando tutto quello che è la legislazione ecclesiale, la legislazione civile, tutto quello, è una proposta di quello che intendeva Gesù quando è stato tentato, interrogato su questo. Bene, adesso